Immaginiamo una sala operatoria, un intervento complesso e eseguito alla perfezione.
Senza una singola sbavatura tecnica.
Esatto, il chirurgo non sbaglia un solo movimento. Eppure, magari una settimana dopo, chi ha subito l'operazione sviluppa un'infezione gravissima. Cioè, l'istinto immediato è cercare un colpevole con il camice, puntare il dito contro chi aveva il bisturi in mano.
È la reazione più umana e classica. In effetti, per decenni si è sempre data la caccia all'errore umano. Ma nel nostro approfondimento di oggi esploriamo un ecosistema giuridico, diciamo, completamente diverso.
Un sistema plasmato dalla legge Gelli Bianco, giusto?
Proprio così. Il mirino legale si è letteralmente spostato dal singolo professionista a quella che è la vera incognita dei contenziosi moderni, cioè le carenze sistemiche. Quello che in gergo tecnico si chiama il difetto di organizzazione della struttura.
Quindi, se il chirurgo ha fatto tutto bene, la lente d'ingrandimento passa direttamente sull'ospedale.
Assolutamente. E qui entra in gioco un pezzo da 90, l'articolo 18 del Codice Civile.
Che non è proprio un dettaglio da poco.
Per nulla. In pratica, inquadra la responsabilità della clinica come una vera e propria responsabilità contrattuale, diretta.
Ah, chiaro. Quindi chi viene ricoverato non firma un accordo solo col medico, ma...
Ma con l'intera struttura, esatto. Struttura che si impegna a fornire un ambiente sicuro. E guarda, la giurisprudenza divide queste carenze ambientali in tre aree ben specifiche. La prima è di natura strutturale e tecnologica.
Cioè parliamo proprio dei muri, delle infrastrutture?
Sì, dalle lacune enormi, come magari l'assenza di una terapia intensiva in un ospedale che accetta interventi ad altissimo rischio, fino a dettagli che sembrano minori.
Tipo?
Per esempio, la mancanza di sponde di sicurezza su un letto, che però causa una caduta fatale al paziente.
Certo, fa una differenza enorme. E immagino che, oltre ai letti e ai macchinari, ci sia anche la gestione umana.
Le criticità gestionali, esattamente. Parliamo di reparti cronicamente a corto di personale, turni massacranti per i medici, o magari infermieri inseriti in reparti specialistici per i quali, ecco, non hanno ricevuto alcuna formazione specifica.
Una bella bomba a orologeria.
Sì. E poi c'è la terza area, che forse è la più invisibile ma anche la più insidiosa. Il deficit di processo.
Cioè quando mancano le regole base?
I processi sono letteralmente le vene del sistema. Un deficit significa che mancano le checklist di sicurezza prima di un'operazione, oppure che i passaggi di consegna tra il turno di notte e quello di mattina sono, insomma, caotici, privi di un protocollo standardizzato.
Per rendere l'idea, è un po' come prendersela con un pilota per un atterraggio d'emergenza disastroso, ignorando completamente che la compagnia aerea ha tagliato i fondi per la manutenzione.
O che ha fornito mappe di volo obsolete.
Esatto. Cioè, il pilota fa del suo meglio, ma se l'ecosistema attorno a lui è guasto, il disastro è inevitabile. Questo è vitale da capire per chiunque debba entrare in una clinica. La sicurezza non dipende solo dal medico.
Dipende dalla gigantesca macchina invisibile che lo supporta. Però a questo punto subentra un problema logistico enorme per le strutture.
Immagino. Se un ospedale risponde per tutto questo, come fa a difendersi in tribunale?
La risposta legale ha un nome preciso, risk management, ovvero la gestione del rischio clinico. E attenzione, non è una bella iniziativa lasciata alla buona volontà del direttore sanitario.
È un obbligo.
Un vero e proprio obbligo di legge.
Ma all'atto pratico in cosa si traduce questo obbligo? Cioè, ho letto di strumenti come la FMA.
Sì, la Failure Mode and Effects Analysis. Praticamente, invece di aspettare che accada un disastro per poi correre ai ripari, l'ospedale deve mappare in anticipo ogni singolo processo.
Chiedendosi cosa potrebbe andare storto e con quali conseguenze.
Esatto. A questo si aggiungono i sistemi di incident reporting, dove il personale può segnalare i quasi errori in modo anonimo, e ovviamente la formazione continua.
Ok, è tutto molto rigoroso, ma... Aspetta, è proprio questo il punto che non mi torna. Se basta produrre della documentazione, una clinica non potrebbe semplicemente pagare dei consulenti esterni, farsi fare un manuale bellissimo di 500 pagine pieno di diagrammi FMA, metterlo in uno scaffale e considerarsi intoccabile davanti al giudice?
Sarebbe comodo, ma i tribunali non si accontentano dei manuali impolverati. La Cassazione ha tacciato una linea nettissima su questo.
Con la sentenza del 2023, giusto, sulle infezioni nosocomiali.
La numero 6386. Sì, la Corte dice chiaramente che l'onere della prova per l'ospedale non si esaurisce sventolando un protocollo astratto. La struttura deve dimostrare di averlo applicato nel mondo reale.
Quindi servono prove concrete?
Assolutamente. Report di audit periodici, prove di sorveglianza attiva nei reparti, insomma, dimostrare che il personale si lava effettivamente le mani, seguendo le direttive. Non basta aver scritto su un foglio che devono farlo.
E qui credo entri in scena quel meccanismo logico severissimo che usano i giudici. La prova controfattuale.
Esatto, la prova controfattuale. In parole povere, il tribunale riavvolge il nastro degli eventi.
E si chiede se adottando le misure il danno si sarebbe evitato.
Precisamente. Se la direzione sanitaria avesse adottato e fatto rispettare quella misura organizzativa, il paziente si sarebbe salvato. Se la risposta è sì, la colpa ricade inesorabilmente sulla struttura. Non ci sono scuse.
Questo dimostra davvero che la responsabilità medica di oggi esige una prevenzione reale e soprattutto misurabile. Curare chi sta male è diventato uno sforzo collettivo, amministrativo e logistico immenso.
È un'evoluzione necessaria e garantisce tutele molto più ampie per chiunque si affidi a un ospedale.
Assolutamente, però questa evoluzione lascia aperta una porta verso un futuro imminente, che vorrei lasciare a chi ci ascolta come spunto di riflessione. Se oggi un ospedale è legalmente responsabile delle attrezzature, dei software e dei protocolli che impone i medici, chi pagherà il conto dei danni quando le cliniche inizieranno a delegare il triage o le diagnosi più complesse a sistemi autonomi di intelligenza artificiale?
È una prospettiva affascinante e direi anche un po' inquietante dal punto di vista legale.
Decisamente un territorio inesplorato. Su questa domanda vi lasciamo riflettere. Ci risentiamo al prossimo approfondimento.